Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazione di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.
In Cristo l'umiltà del cuore è quella della persona divina del Figlio che si impegna nell'umiltà della vita umana. Il mistero dell'Incarnazione non ha manifestato la sua grandezza. Né la concezione virginale del bambino né la sua nascita hanno rivelato la reale immensità dell'evento. Per di più, l'intenzione di non rivelare questa grandezza appare nel corso della vita nascosta di Cristo. Nel soggiorno del Figlio dell'uomo nel mondo, 30 anni sono passati nell'oscurità. La vita pubblica in cui si doveva compiere l'opera della salvezza è durata solo 2 anni e qualche mese. Gesù ha vissuto la maggior parte della sua esistenza terrena in una continua umiltà in cui ha accettato le condizioni più ordinarie della vita umana. La sua era un'umiltà voluta. Gesù era consapevole della propria identità divina. Conosceva la grandezza della propria persona, ma non la mostrava se non in modo eccezionale, come nell'episodio avvenuto all'età di 12 anni. Tuttavia, anche in questo episodio in cui, come abbiamo notato, Gesù manifesta una certa indipendenza dai genitori per far intravedere il dramma redentore e in cui comincia a rivelare a Maria e a Giuseppe la propria identità misteriosa di figlio, chiamando Abba, il Dio che risiede nel Tempio, egli non si allontana da un fondamentale atteggiamento di umiltà. Quando Maria e Giuseppe, che lo cercano, entrano nel Tempio, lo trovano seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascolta e li interroga. In mezzo ai dottori non significa che Gesù voglia mettersi al centro o prendere la parola per insegnare. Lungi dal voler atteggiarsi a maestro, Gesù si comporta come discepolo, come alunno. Ascolta ciò che dicono i maestri e li interroga, pone delle domande in modo da ricevere spiegazioni. È vero che nella sua maniera di interrogare, di scegliere le domande e di esprimerle, si manifestava una sapienza sorprendente. Tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Ma Gesù si accontentava di reagire a quanto aveva ascoltato. Lungi dal voler anticipare il suo ruolo futuro di maestro, continuava a comportarsi come colui che deve imparare prima di insegnare. Osserviamo la stessa umiltà nell'apprendimento del mestiere di carpentiere. Se c'è stato mai un giovane che avrebbe potuto scegliere il mestiere più nobile, più elevato nella scala sociale, questo era proprio il caso di Gesù. Ma colui che ha accettato nell'umiltà le condizioni di vita nel villaggio di Nazareth accetta anche i costumi che lo portano ad aiutare Giuseppe nel suo mestiere e a succedergli. È un mestiere che non ha nulla di glorioso e non richiede qualità superiori. Permette a colui che l'esercita di provvedere soltanto alla propria sussistenza e a quella della propria famiglia. Mentre rende servizi apprezzabili agli abitanti del villaggio, non procura molta stima. L'inizio della vita pubblica di Gesù fa scoprire, per mezzo di Giovanni Battista, il cuore umile del Salvatore. Ancora oggi possiamo meravigliarci dell'umiltà con cui Gesù ha voluto iniziare la sua missione, facendosi battezzare dal precursore. Secondo il Vangelo di Matteo, il precursore stesso si è dichiarato sorpreso di questo fatto. «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me». Gesù sapeva di essere il Salvatore di tutta l'umanità e quindi anche di Giovanni Battista. Eppure si è sottomesso a un battesimo che poteva essere solo l'annuncio di quello che egli stesso aveva intenzione di istituire. Con questa sottomissione riconosceva il valore della preparazione messianica nella religione giudaica e in particolare il valore di tutta la predicazione del precursore. Gesù voleva presentarsi come l'erede di tutto lo sforzo compiuto nell'antica alleanza per accogliere la sua venuta. Era consapevole di portare un insegnamento e una ricchezza spirituali molto superiori a tutto ciò che era stato dato finora al popolo giudaico, ma lungi dall'avvalersi di questa superiorità per disprezzare e trascurare il passato, manifestava umilmente la sua stima per ciò che l'aveva preceduto. Con questo battesimo si poneva nella prospettiva di una continuità e testimoniava che niente era stato inutile nella preparazione. Questo battesimo mirava soprattutto a mettere in luce una disposizione d'animo che mostrava la profondità dell'umiltà di Gesù nell'amore. Come Giovanni Battista l'aveva proposto e organizzato, questo era un battesimo di penitenza in vista della remissione dei peccati. Gesù, completamente innocente e santo, non aveva alcun bisogno di purificazione e se aderiva al battesimo di Giovanni Battista, ciò poteva significare solo una cosa. In questo modo, Gesù voleva ottenere la remissione dei peccati altrui. Perciò si mescolava ai peccatori, conservando intatta la sua innocenza personale per condurli alla purificazione. Così, l'amore umile di Gesù lo spingeva a prendere su di sé il peso dei peccati del mondo per liberarne i peccatori. Egli entrava nelle acque del battesimo come Salvatore. La sua assoluta purezza non provocava in lui nessun orgoglio, perché egli si abbassava al livello dei peccatori per comunicare loro la sua santità. L'umiltà di cui dà prova Gesù nel momento del battesimo riceve subito un'approvazione divina. Colui che si è abbassato viene esaltato. Mentre Gesù prega, si aprono i cieli e lo Spirito Santo scende su di lui sotto forma di colomba, come spirito di benevolenza e di riconciliazione, che guiderà il Salvatore nella sua opera liberatrice. Il Padre fa udire la sua voce celeste per proclamare Gesù suo figlio prediletto, nel quale si è compiaciuto. L'umiltà del battesimo continua con l'umiltà nella tentazione. Lo Spirito Santo vuole mostrare così che la via nella quale Gesù si impegna per il compimento della sua missione sarà una via in cui l'amore umile conserverà il suo valore essenziale. È lo Spirito che, dopo il battesimo, conduce Gesù nel deserto, in cui Gesù potrà avere un contatto prolungato con il Padre e dedicarsi alla contemplazione. I 40 giorni passati nella solitudine attestano l'importanza prioritaria della preghiera nello svolgimento dell'azione apostolica. Tuttavia, questo deserto non è soltanto un luogo di tranquilla serenità che fa sentire la gioia dell'unione intima con il Padre, ma è anche il luogo delle tentazioni, secondo un disegno divino che permette a Satana di spingere l'uomo al male. Gesù non si è sottratto a questa prova, l'ha accettata, perché lo Spirito Santo ve l'aveva condotto, secondo la volontà del Padre. Gesù aborriva lo spirito del male e avrebbe voluto sfuggire a ogni contatto con lui, ma si rendeva conto che questo combattimento rientrava nel compimento della sua missione, perché egli doveva riportare la vittoria su Satana per procurare agli uomini la salvezza. Gesù ha avuto l'umiltà di subire le provocazioni perverse, di sentire la voce seduttrice, per opporsi meglio ai suoi inviti.
Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.